11.43, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente capitolo. Abbiamo al telefono, pronto, ci senti?
Sì.
Alessia Montuori di Senza Confine, e per parlare, come avevamo annunciato, di curdi, curde, e insomma di quello che si sta muovendo verso il prossimo 21 marzo, cioè il Nevroz, e poi le elezioni politiche in Turchia che sono proprio alla fine di marzo. Pronto, non so se vogliamo cominciare un po'.
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Intanto le elezioni sono amministrative, che si svolgeranno non solo in Kurdistan, ovviamente in tutta la Turchia, però anche nelle regioni curde, e si parla del 30 marzo, quindi proprio una settimana, 10 giorni dopo il Nevroz, che è il capodanno curdo, che sapete bene, insomma, gli ascoltatori della radio conoscono di che si tratta, ma magari lo possiamo ribadire: oltre a essere appunto la celebrazione del Capodanno, secondo la tradizione curda, è simbolo di liberazione dall'oppressione, di rivolta, di ribellione e di resistenza. Quindi negli scorsi anni, diciamo soprattutto negli anni 90, il Nevroz era sistematicamente represso nel sangue. Negli ultimi anni la situazione è, diciamo, migliorata da un punto di vista del che ci sono meno morti, è meno violenta la repressione, ma c'è comunque una repressione strisciante che è politica, che continua e che appunto ha necessità quindi del nostro monitoraggio, diciamo del nostro supporto qui dall'Europa, come osservatori, come delegazioni, per appunto avere un occhio, diciamo, che impedisca un totale ritorno alla repressione feroce degli anni passati da parte dello Stato turco, da parte dell'esercito, delle forze di polizia. Quindi per questo, diciamo, è importante, come ogni anno, andare dall'Europa, quindi dall'Italia, ma da molti altri paesi, dalla Germania vanno molti osservatori, della società civile, tra gli avvocati, tra varie, diciamo, varie persone, personalità, parlamentari, politiche, diciamo chi ha responsabilità anche diverse all'interno della società, giornalisti e così via. È importante, quindi, dicevo, e anche quest'anno si organizzano le delegazioni. In più, come dicevi tu all'inizio, ci sono appunto le elezioni amministrative, che non sono politiche, ma comunque sono molto molto importanti, anche perché nelle zone curde anche qui si assiste spesso a diciamo tentativi di scoraggiare le persone ad andare a votare, soprattutto nei piccoli centri dove appunto la pressione dello Stato può esercitarsi in maniera più forte nei confronti degli elettori, quindi non proprio con la presenza o semplicemente anche mettendo un seggio elettorale direttamente nella caserma della gendarmeria, perché si dice non esistono altri edifici pubblici dello Stato in quel piccolo paesino, e quindi voi vi potete immaginare come una famiglia curda dovrebbe recarsi al seggio che è direttamente dentro la sede della gendarmeria con i gendarmi quant'altro, insomma, già solo questo, no? È un motivo per andare, per monitorare, per con la propria presenza, diciamo, far sì che le elezioni si svolgano in maniera regolare.
Sì, fra l'altro appunto in una situazione che è molto come dire, sotto i riflettori, no, in questo momento, per quanto riguarda queste elezioni che avverranno in Turchia, anche per quello che sta succedendo al governo di Erdogan. Abbiamo letto anche stamattina in rassegna stampa che c'è stato, per quello, insomma, che viene chiamata la mani pulita turche, una serie di stato tolto l'incarico a magistrati e poliziotti, insomma numeri alti, per cui insomma sono elezioni che, per quanto amministrative, si preannunciano complesse per il governo turco.
Ma sì, diciamo che la metafora di mani pulite forse non è proprio quella più adatta, perché qui è un
no, è quella che usa la Repubblica,
poteri,
insomma.
Eh beh, certo, immagino. Diciamo, è nato uno scontro di poteri tra varie, diciamo, forse dire bande è un po' troppo riduttivo, diciamo, fra gruppi di potere diversi che possono essere di volta in volta alleati oppure poi farsi la guerra. In questo momento prima erano alleati e adesso si fanno un po' la guerra, e quindi ci sono, diciamo, anche le manifestazioni proprio esteriori di questa guerra di potere che coinvolgono appunto le dimissioni di forzate o di spostamenti di personale, di funzionari della polizia, di magistrati e così via. Per sintetizzare, diciamo, c'è questo grosso potere parallelo in Turchia che è costituito da un gruppo religioso che ha un controllo di varie scuole religiose, ma non solo, che, diciamo, è riuscito negli anni anche del potere di Erdogan, del governo di Erdogan, a entrare massicciamente nelle forze di polizia, tra la magistratura, diciamo, quindi mettendo uomini, no, chiave, diciamo, in alcune posizioni per e fino adesso, diciamo, fino a poco fa era alleato di Erdogan, e invece ora appunto per motivi di scontro rispetto a molte cose non è più così, e quindi questo si, diciamo, si palesa in questo scontro, per cui alcuni ministri di Erdogan, del governo di Erdogan, sono stati costretti a dimissioni nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. Alcuni parenti, quindi le famiglie, no, coinvolte in questo magna magna, diciamo così, personaggi importanti sono stati arrestati. A quel punto dall'altra parte l'HDP di Erdogan dà i suoi colpi e quindi sostituisce funzionari di polizia, magistrati, che sono quelli che appunto hanno messo in atto queste inchieste. Rispetto a questo Erdogan potrebbe uscire, anzi probabilmente uscirà indebolito alle amministrative, ma sostanzialmente anche, diciamo, rispetto all'elettore turco, diciamo, non medio, non c'è una reale alternativa a Erdogan. Che voglio dire? Cioè, le alternative ci sono ovviamente, però rispetto, diciamo, al partito nazionalista dei lupi grigi, cioè proprio quello fascista, diciamo, rispetto al partito kemalista, che è quello l'erede della tradizione di Ataturk e così via, che è comunque visto come un partito che è fondamentalista rispetto alla laicità dello Stato, perdonatemi magari il gioco di parole, cioè non è un fondamentalismo religioso, ma è un fondamentalismo rispetto alla laicità dello Stato e tutto quello che ha portato anche alla repressione, a diversi colpi di golpe militare in Turchia, no? Dove i generali appunto si facevano garanti della laicità dello Stato contro i tentativi di governo da parte di partiti più o meno ispirati alla religione, quale è per esempio anche il partito di Erdogan, no? Che è una sorta di democrazia cristiana alla turca, con la religione musulmana appunto cristiana. Rispetto a questo, dicevo, all'elettore turco medio che cosa si prospetta? Non andrà a votare i lupi grigi, cioè i lupi grigi hanno il loro bacino elettorale ed è quello, però non ha grandi speranze di allargarsi più di tanto. Stessa cosa per il partito kemalista, e quindi seppur Erdogan potrà uscire appunto indebolito rispetto a quelle percentuali da 50% che ha preso in passato, probabilmente resterà, diciamo, il partito alla PP di maggioranza relativa, perché non c'è una reale alternativa. L'alternativa invece, diciamo, per chi ha a cuore la democrazia in Turchia, per chi ha a cuore le sorti della questione curda, per chi vuole davvero una soluzione che metta fine, no, a decenni e decenni di guerra, di conflitti e di ingiustizie, non solo per il popolo curdo, diciamo, ma anche per tutte le altre minoranze che vivono in Turchia e che sono neglette dalla Costituzione, cioè tutte quante, è appunto dare invece forte spazio al BDP, che è il Partito della Pace e della Democrazia, e anche a quegli altri partiti che si rivolgono più in generale non solo alla componente curda, ma a quella componente di sinistra, laica ma progressista, quindi non basata sui militari e sull'appunto quello che dicevo prima, come il partito kemalista, cioè quelli che hanno partecipato alle rivolte di Gezi Park, che si sono, diciamo, anche accorti, no, finalmente in quell'occasione della repressione che lo Stato turco aveva effettuato da decenni sui curdi e che fino ad ora non avevano creduto potesse essere vero. Quindi questa parte, diciamo, speriamo, almeno noi auspichiamo, insomma, come democratici, come persone che seguono le vicende, diciamo, in quella parte di Medio Oriente, che possa avere un buon risultato, perché sarebbe comunque un fatto nuovo che in qualche modo potrebbe cambiare un pochino, insomma, gli equilibri e spingere, gli equilibri politici intendo, e quindi spingere verso una soluzione democratica anche della questione curda, ma insomma anche proprio della democrazia in Turchia più in generale.
Rimanendo sulla questione curda, fra l'altro, insomma, qualche mese fa, parlo dello scorso autunno, sembrava che Erdogan volesse anche, come dire, porsi un po' come il pacificatore, almeno, no, dal punto di vista massmediatico, con la visita a Diyarbakir che fu in novembre, mi sembra, una cosa del genere. Non so se adesso ci sono invece altri spostamenti rispetto, insomma, del governo turco.
Diciamo che la visita a Diyarbakir è stata ed è diciamo, un momento di propaganda molto così, di visibilità della questione. Bisogna dire che Erdogan è effettivamente l'iniziatore, diciamo così, di un negoziato, no, con Öcalan, non direttamente ma attraverso una rappresentanza comunque statale di funzionari dello Stato. Già in passato era stato fatto un tentativo nel 2009 a Oslo, ma questo proprio esclusivamente attraverso contatti con i servizi segreti turchi e con Öcalan in prigione in Brali, quindi niente di ufficiale. Quest'altro tentativo, che, diciamo, coinvolge l'ultimo anno e mezzo, ha avuto una copertura anche più politica, quindi Erdogan non ci ha messo proprio, diciamo, la faccia sua, perché poi è molto furbo, cerca di salvarsi sempre, no? Di non mettere mai davanti, però si è spinto oltre rispetto a far negoziare semplicemente dei funzionari dei servizi segreti, quindi è andata avanti. Sono state create commissioni di saggi, si è discusso sulla Costituzione. Questo come parte di un percorso descritto da Abdullah Öcalan in un libro che si chiama Roadmap verso i negoziati, e che, tra l'altro, approfitto per dire che è uscito proprio in questi giorni in italiano dall'edizione Punto Rosso, quindi è possibile leggere, diciamo, in italiano quello che Öcalan ha scritto qualche anno fa e che però è la base anche del negoziato attuale, che si svolge con lo Stato turco in italiano finalmente. E sulla base di quello però erano state individuate diverse tappe che da una parte il movimento curdo ha rispettato, dall'altra parte il governo turco non ha del tutto rispettato, rallentando, diciamo, no, le varie tappe che devono portare poi al negoziato vero e proprio, con l'idea di arrivare a una soluzione democratica che comporti non più la divisione della Turchia in patrie etniche, diciamo così, ma l'idea è quella che ogni minoranza, inclusa quella curda, possa avere una sua autonomia democratica all'interno dei paesi, ed è un'idea che Öcalan e il movimento curdo stanno un'idea per la quale Öcalan e il movimento curdo stanno spingendo già ormai da 15 anni, circa 15 anni, e sebbene appunto venga ignorato, no, e si continua a vedere il movimento curdo come separatista e così via, c'è un superamento ideologico ma anche pratico di questa idea appunto nazionalista dello Stato, che è molto avanzata e che secondo me non si conosce abbastanza neanche qui in Europa, ed invece dovrebbe essere diffusa, diffusa perché prevede una soluzione che possa tenere insieme un diverso mosaico, no, di popoli, di lingue, di culture, senza più bisogno appunto di appellarsi a uno Stato che ormai insomma è superato dalla storia e che non è neanche la soluzione corretta per poter convivere, migliorare anche la, no, una società, una vita in comune e quant'altro. E, tra l'altro, è un modello, questo dell'autonomia democratica e del confederalismo democratico, che si vede, che Öcalan propone per la Turchia, ma non solo, quindi anche per altri paesi del Medio Oriente che hanno le stesse problematiche. E vediamo proprio in questi giorni, no, c'è questa conferenza Ginevra 2 cosiddetta sulla Siria, dove in realtà non ci sono rappresentanze praticamente del popolo siriano, quindi ci sono le grandi potenze che ancora, come una volta, come nell'Ottocento, come nel Novecento, si siedono loro intorno a un tavolo e decidono le sorti dei popoli sulla loro pelle. Mentre sul territorio,
e dove è assente,
la minoranza curda di Siria, che conta comunque 3 milioni e più di persone e che anch'essa è stata repressa dal regime di Assad e quindi combatte contro il regime di Assad, ma non si sente neanche rappresentata dall'esercito libero siriano, dove anche si sono infiltrate, no, bande di islamisti, jihadisti, che vanno e ammazzano, diciamo, proprio in maniera brutale i civili curdi. Bene, sul campo, dicevo, stanno provando a mettere in pratica questa autonomia democratica, istituendo dei cantoni, istituendo attraverso elezioni dei consigli provvisori che poi porteranno a elezioni vere e proprie, e dove eleggeranno appunto loro rappresentanti a livello locale, sempre nell'ambito della Siria, quindi senza, diciamo, mettere in discussione i confini cosiddetti delle nazioni, così, quelli, diciamo, convenzionali che oggi le Nazioni Unite riconoscono, ma chiedendo semplicemente che finalmente possano avere i loro diritti culturali, linguistici, sociali, politici, eccetera, nell'ambito di una Siria democratica insieme a tutti gli altri popoli. Quindi qualcosa di molto avanzato che i curdi, sia dalla Turchia, dalla Siria, dove appunto riescono un po' più a esprimersi, portano avanti e possono essere un modello inclusivo e democratico per il Medio Oriente, ma forse anche per l'Europa, per noi e per molti altri contesti.
Un contesto molto avanzato che appunto non è presente a Ginevra 2, perché neanche la componente curda è assente a questa conferenza.
Eh sì, non è stato invitato.
Lo leggevamo anche stamattina, insomma, in un articolo della Colotti sul Manifesto, che faceva un po' il quadro di questa conferenza e si sottolineava come questa componente non sia stata invitata, nonostante insomma il rapporto con Assad, insomma, sia stato molto complesso e molto violento, insomma, quindi è veramente un assurdo che non si parli anche di questo.
Assolutamente, ma poi comunque, come dicevo prima, l'ho fatto, magari l'ho semplificata un pochino, no? Però è una conferenza veramente come quelle che si svolgevano, che sono svolte nel Novecento e che, ahimè, i curdi hanno già sperimentato nel passato, come le conferenze per esempio di Sèvres, di Losanna, hanno in realtà negato i loro diritti. Quindi se dopo la prima guerra mondiale, no, ci furono due conferenze, nella prima c'era una rappresentanza curda, si disse va bene, vi daremo uno stato curdo, non vi preoccupate, tre anni dopo un'altra conferenza senza rappresentanza curda, disse, cioè, semplicemente si scordò di tutto questo, e appunto dal 23, anno poi di costituzione della Repubblica Turca e così via, non, diciamo, è cominciata poi la repressione culturale, fisica, politica e quant'altro dei curdi. Quindi si rischia davvero di, sotto il cappello della modernità, della contemporaneità, di riprodurre dinamiche che non sono molto diverse da quelle purtroppo del
post-prima
guerra mondiale o più di lì.
Sì, tant'è vero che oggi i titoli sulla conferenza di Ginevra portano i nomi di Kerry e di Lavrov, quindi del segretario degli Stati Uniti e del ministro degli esteri russo, quindi insomma il quadro è ancora
sì,
quello.
Tutti cittadini siriani, insomma.
Sì, tutti cittadini siriani delle varie etnie presenti.
Esatto, rappresentanti del popolo siriano. E purtroppo c'è poco da ridere, insomma, ridiamo amaramente, no? Però questa è un po' la situazione.
Senti, non so se ci sono appuntamenti anche romani, italiani, che accompagnano insomma questo periodo che ci divide dal Newroz, che sarà appunto il 21 di marzo, se comunque insomma da questi microfoni daremo ancora ovviamente spazio alla questione.
Sì, dunque a Roma ci sarà, però adesso non ho ancora dettagli perché siamo ancora insomma, nella fase organizzativa, ma sicuramente il Newroz, come ogni anno da 15 anni, forse più, quasi 20 anni, anche a Roma si festeggerà, e si festeggerà ad Ararat, che è il centro socioculturale curdo, l'ex mattatoio di pestaccio, e sicuramente insomma il 21, però anche intorno al 21, quindi diciamo con una 3-4 giorni, ecco, vedremo se una 3 o 4 giorni intorno al Newroz riusciremo a proporre qualcosa anche di più della cultura curda, della politica curda, incontri, quindi incontri sia ludici che politici. Per questo magari appena c'è un programma più definito, io insomma noi lo faremo sicuramente circolare e chiederemo magari anche alla radio di darne ampia diffusione, in modo tale che tutti, anche i compagni, ne possano prendere atto e possano decidere di partecipare. Quindi o si va come osservatori al Newroz, o si può andare come osservatori alle elezioni, o fare tutte e due le cose per chi magari avesse più tempo e quindi potesse rimanere un po' più di giorni, diciamo, in Kurdistan, e chi non dovesse riuscire comunque ad andare può festeggiare qui, può informarsi, può avere più, diciamo, informazioni, anche elementi di spunto, di ragionamento, anche a Roma, e ve lo faremo sapere insomma più presto. Ieri intanto c'è stato anche un presidio qui della comunità curda, rispetto proprio all'apertura della conferenza di Ginevra 2, per criticare questa assenza di una loro rappresentanza. Quindi anche qui, diciamo, sono tantissimi rifugiati curdi in Italia, perché diciamo il grosso sta in Germania, in Francia, in altri paesi europei che magari offrono più integrazione ai rifugiati, ahimè, di quanto riesca a farlo l'Italia. Però anche qui ci sono, e anche qui hanno fatto sentire la loro voce, rispetto appunto a Ginevra e
anche rispetto, se non sbaglio, proprio insomma il 14 gennaio, insomma, c'è stata la manifestazione a Piazza Farnese, insomma, che abbiamo anche sentito da questi microfoni in occasione del fatto che era un anno dal triplice omicidio di Parigi dello scorso anno, insomma, delle tre attiviste.
Sì, quello è anche effettivamente una, diciamo, purtroppo una ricorrenza triste, nel senso che è passato un anno dall'omicidio delle tre donne militanti curde. Anche lì l'occasione per fare il punto questa volta sul trattamento che l'Europa, no, riserva anche ai militanti curdi, ai simpatizzanti, insomma ai rifugiati in generale, chiedendo che finisca anche la repressione nei confronti dei rifugiati, perché mentre venivano assassinati, diciamo, fino adesso impunemente, nel senso che c'è in galera solo il sospetto omicida materiale, quindi non si è arrivati a capire chi c'è dietro, no? Cioè, in realtà si sa, però non si va avanti con l'inchiesta giudiziaria per individuare i mandanti, che sono i pianificatori di questi omicidi di queste tre donne. Dall'altra invece si incarcerano, diciamo, spesso sulla base di mandati di cattura della Turchia, persone che qui godono dello status di rifugiato, o comunque persone che arrivano per chiedere lo status di rifugiato e quindi che hanno problemi in Turchia. E questo, insomma, non è assolutamente accettabile. Bisogna che l'Europa e gli stati europei, invece di reprimere dal loro punto di vista i profughi, i rifugiati, i curdi che stanno qui, che aiutassero invece a trovare una soluzione che consenta poi anche una pace e una vita tranquilla, pacifica, democratica nelle regioni di provenienza, senza, ecco, appunto, volersi dimostrare più amici della Turchia di quanto sia necessario. La Turchia, per carità, no? Nessuno vuole dare lezioni agli altri, i paesi europei, inclusa l'Italia, noi critichiamo spesso come associazionismo, come società civile, come militanti di base, tutto quello che non è democratico e che è molto. Ma non, proprio per questo, appunto, non è possibile poi accettare che ci siano repressioni politiche qui sulla base di veline della polizia di un altro paese, anche in spregio della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e insomma per il nome di questa lotta al terrorismo, no? Che con una definizione così generica e quant'altro è semplicemente un modo per reprimere e colpire i movimenti sociali, i movimenti politici che criticano i governi.
Sì. Senti, Alessia, noi adesso ti ringraziamo, ci dobbiamo salutare perché tra poco va in onda un'altra trasmissione, ma ci sarà sicuramente occasione, insomma, in questo periodo per risentirci e, insomma, speriamo nella vostra disponibilità per approfondire ancora questi temi da questi microfoni.
Assolutamente, siamo qua.
Grazie.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Ciao.